Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS-APS, presenta... Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 26esimo, numero 2, febbraio 2026. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001.
Direzione, redazione, amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono 06 699-881, fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Redazione Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uic.it. lp@uici.it. Sito internet www.uici.it. Duplicazione a cura dell'ufficio stampa. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del DL 2310-1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23-12-1996, DM del 15-05-2017.
In questo numero. Traccia 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3. Libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Christian F. La mia seconda. Biografia. Matthew Costello. Ladri per la pelle. Mystery giallo. Catherine Clark. Una mamma per amica. Romanzo. Christina Seed. L'uomo che amava i bambini. Romanzo narrativa. Matteo Nucci. Platone, una storia d'amore. Fiction storica narrativa. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Codice 100675. Agustina Basterrica. Cadavere squisito. Edizioni Eris. Genere romanzo. Durata 380 minuti. Lettura di Ermelinda Pansini.
Marcos lavora nel mercato della carne. Si occupa della macellazione di esseri umani. Anche se nessuno li chiama più così. Un virus ha attaccato gli animali. In ogni parte del mondo i governi hanno dovuto affrontare la situazione. Hanno deciso di abbatterli tutti, in modo sistematico. Poi hanno reso legale l'allevamento, la produzione, la macellazione e la lavorazione della carne umana. Questo romanzo è una riflessione su cosa sia il capitalismo e come ci insegna a naturalizzare la crudeltà. Il capitalismo è un sistema in cui tutti nasciamo, lo abbiamo dentro di noi, e il patriarcato fa parte di quel sistema. Ho provato a lavorare con l'idea che ci mangiamo a vicenda in modo simbolico. Con le donne è così ovvio, perché si può parlare di traffico di esseri umani, di guerra e del modo in cui le donne vengono rese invisibili in diversi ambiti. Qui in Argentina uccidono donne ogni giorno. Capitalismo e cannibalismo sono quasi la stessa cosa, sai? Da Agustina Basterrica, intervista al The Guardian. Agustina Basterrica, Agustina Basterrica. È nata a Buenos Aires nel 1974. Ha pubblicato le raccolte di racconti Antes del Encuentro Feroz, 2016, e 19 artigli e un uccello oscuro, 2020. E i romanzi Matar a la Niña, 2013, Cadavere Squisito, 2017, vincitore del premio Clarín per il romanzo, e Las Indignas, 2023. Cadavere Squisito è un bestseller globale con oltre 500.000 di copie vendute in Argentina, Spagna, Francia, Finlandia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, tra gli altri paesi. È stato tradotto in oltre 25 lingue e ha ottenuto il plauso internazionale da testate come The New York Times, The Guardian, The Wall Street Journal, The Washington Post, Le Monde e O Globo. Attualmente è in fase di adattamento per la TV e il cinema. Francesca Signorello è nata a Marsala, ma vive a Torino. Dopo la laurea in traduzione letteraria e saggistica all'Università di Pisa, si è specializzata alla Fondazione Universitaria San Pellegrino di Misano Adriatico e alla Scuola Holden di Torino. Ha tradotto dallo spagnolo e dall'inglese per vari editori, tra cui Mondadori, Saggiatore e Zona 42. Insegna inglese nella scuola secondaria. Nel 2023 è risultata finalista al premio di traduzione Letra Andalo con il romanzo I corpi dell'estate di Martín Felipe Castagnet, Zona 42.
Codice 100675. Codice 100694. Alberto Pellai, Barbara Tamburini. Tabù. Edizioni Mondadori. Genere psicologia. Durata 483 minuti. Lettura di Giovanna Degli Esposti.
Ogni genitore vorrebbe che i propri figli crescessero felici, sereni e appagati, e per questo fa di tutto per risparmiare loro dolore e sofferenza. A volte però la vita porta con sé eventi drammatici e inattesi che travolgono la pace e la stabilità di una famiglia con la forza di uno tsunami. Credendo di agire per il meglio, molti adulti, di fronte ad avvenimenti tristi o difficili da spiegare, preferiscono eludere le domande dei bambini, tergiversare o addirittura fingere che nulla sia successo, senza rendersi conto che in questo modo stanno sfuggendo alla responsabilità educativa di cui invece devono farsi carico. Niente, infatti, fa male all'equilibrio emotivo di un bambino quanto le parole non dette, quelle parole che gli sarebbero necessarie per rischiarare gli angoli bui dell'esistenza in cui rischia di sentirsi perso e disorientato. Alberto Pellai e Barbara Tamburini affrontano due temi, il lutto e la separazione, di importanza fondamentale in un percorso di crescita, ma che spesso gli adulti considerano dei veri e propri tabù, davanti ai quali si sentono spaventati, imbarazzati, incapaci di trovare le parole giuste per comunicare con i propri figli. Come aiutare dunque un bambino ad accettare la scomparsa di una persona cara e il difficile processo di elaborazione del lutto che ne consegue? O come parlargli dell'imminente separazione di mamma e papà che modificherà l'assetto e gli equilibri del nucleo familiare? Solidamente fondato sugli assunti delle neuroscienze e sui principi dell'educazione emotiva, Tabù è una guida preziosa per entrare nella mente dei bambini e comprendere come gestire le loro reazioni di fronte a eventi di alto impatto psicologico. In queste pagine, ricche di giochi, storie, filastrocche, film e libri da vedere o leggere con i bambini, i genitori, ma anche gli insegnanti, gli educatori e gli specialisti dell'infanzia troveranno strumenti concreti e innovativi per sviluppare un'attitudine educativa aperta e consapevole, che li renderà il porto sicuro verso il quale tanto i più piccoli quanto i preadolescenti potranno dirigere la loro zattera quando si troveranno in mezzo alla tempesta. Alberto Pellai è medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Milano. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d'argento al merito in sanità pubblica. Per anni ha condotto su Radio 24 con Nicoletta Carbone il programma Questa casa non è un albergo, dedicato alla relazione genitori e figli. È autore di molti bestseller di parenting e psicologia, tra i quali Tutto troppo presto, l'educazione sessuale dei nostri figli ai tempi di internet, L'età dello tsunami, Il metodo famiglia felice. Da Mondadori ha pubblicato Da uomo a padre, il percorso emotivo della paternità, 2019, e insieme a Barbara Tamburini, Zitta, le parole per fare pace con la storia da cui veniamo, 2018, e La bussola delle emozioni, 2019. I suoi libri sono tradotti in più di 10 lingue e hanno vinto numerosi premi. Dal 2010 cura su Famiglia Cristiana la rubrica settimanale Essere genitori. Su Facebook gestisce una pagina dedicata ai consigli sull'educazione, seguita da 60.000 followers, mentre su Instagram è seguito da 10.000 persone. Barbara Tamburini è psicopedagogista e scrittrice. Tiene laboratori educativi nelle scuole e corsi di formazione per docenti e genitori. È autrice di libri per bambini e ragazzi e coautrice, insieme ad Alberto Pellai, di volumi di psicologia e parenting diventati bestseller e tradotti in diversi paesi. Ha vinto numerosi premi letterari. Alberto e Barbara sono una coppia anche nella vita e genitori di 4 figli.
Codice 100694. Codice 100720. Marina Pierri, Gotico Salentino, Edizioni Einaudi, genere romanzo, durata 539 minuti. Lettura di Valeria Piccinno.
Filomena Quarta, ex giornalista quarantenne, da poco orfana di padre, si ritrova all'improvviso in bolletta e con un'ingombrante eredità. La dimora Quarta, un'enorme casa che appartiene da generazioni alla sua famiglia. Così si vede costretta a lasciare Milano e la sua vita di prima per raggiungere Palude del Salento. L'idea è quella di rendere la casa, perfettamente ammodernata, 10 camere da letto, a pochi chilometri dal Mar Ionio, un sontuoso bed and breakfast. Questo se solo la dimora non fosse parte del problema. È da sempre infestata. Del resto Filomena, quando era bambina, proprio tra quelle mura ha visto un fantasma. La malumbra. Lo spettro rabbioso di una monaca oscura è il motivo per cui Filomena, a 6 anni, venne soprannominata dagli abitanti di Palude «La stia caite li muerti», la bambina che vede i morti. E mentre i coetanei la emarginavano e gli adulti avanzavano improbabili richieste, colloqui con mariti defunti, tentativi di contatto con la cognata trapassata che sicuramente sa dove è il plico del catasto, e persino la pretesa di avere i numeri buoni del totocalcio, la famiglia Quarta ne approfittava per nascondere più a fondo le sue colpe. Ma oggi Filomena non è più una bimba sperduta e non è più sola. Con lei ci sono le fantasime che suo malgrado è riuscita a evocare. Mary Shelley e Shirley Jackson, le regine del terrore, che si riveleranno indomite e fidate consigliere. In bilico tra la tradizione letteraria ottocentesca e l'andamento scatenato delle serie TV, Marina Pierri racconta di femminismo, legami familiari, psicoterapia e patriarcato, sempre con intelligente leggerezza. Perché a volte basta poco per riappropriarsi di una libertà, di tutte le libertà, partendo dalla memoria e facendone un atto collettivo. Del resto, c'è una sola cosa che desiderano le ombre: essere viste. Marina Pierri, laureata in semiotica all'Università di Bologna, vive e lavora a Milano. È cofondatrice di FEST, il Festival delle Serie TV, ed è Series Developer per EDI, Effetti Digitali Italiani. Insegna inoltre nella scuola online come si scrive una grande storia. Ha scritto di serialità televisiva, letteratura e videogiochi per Wired, Corriere della Sera, Rolling Stone e Vanity Fair. Ha pubblicato Eroine, Tlon 2020, Lila, Giulio Perrone 2023 e Spettri, Einaudi 2024. Questo è il suo primo romanzo.
Codice 100720. Codice 100780. Ilaria Bernardini, Amata, edizioni HarperCollins, genere romanzo, durata 183 minuti. Lettura di Leila Al-Gzul.
Nunzia non ha ancora 20 anni. È andata via dalla Sicilia, studia lettere classiche a Milano, conosce il greco, come sognava suo padre che non c'è più. E ha lasciato lei e sua madre con una pescheria da gestire. Maddalena di anni ne ha quasi 40. Viene da un passato difficile. È riuscita a laurearsi in ingegneria, ha sposato Luca, violinista di buona famiglia, e ora sembra indistinguibile dalle giovani donne cui cercava di assomigliare quando frequentava un liceo popolato da ragazze più ricche di lei. Nunzia si sente strana, ha la nausea, mangia meno, il seno è più duro. Sintomi confusi, ma il risultato del test è chiaro. Aspetta un bambino che non vuole. Maddalena vuole un bambino. È la cosa che vuole più al mondo, ma i medici sono stati chiari. Ha lo 0, poco di possibilità di rimanere incinta. Uno 0, poco cui Maddalena si aggrappa come a un salvagente, o come alla possibilità di ricevere un figlio in adozione. Ma non è così facile. Perché quando finalmente arriva la chiamata, sui giornali e in televisione si moltiplicano gli appelli a una giovane madre che ha lasciato una neonata in una culla. Per la vita. Mia figlia, forse, pensa Maddalena. O figlia di chi? Alternando il punto di vista di Nunzia e Maddalena, in un concerto a due voci travolgente e potentissimo, Ilaria Bernardini si conferma una delle più importanti autrici della sua generazione. Amata è un libro indimenticabile che riflette sulla maternità, sulle contraddizioni del desiderio, sul dolore e sulla complessità della scelta. Sul rimpianto e sui sogni. In un paese dove il corpo femminile è sempre un terreno conteso, Amata affronta con passione, umanità e dolcezza il diritto di decidere. Ilaria Bernardini scrive per il cinema, la televisione e i giornali. È autrice di romanzi, Non è niente, I supereroi, Corpo libero, Domenica. Graphic novel e raccolte di racconti. La fine dell'amore, l'inizio di tutte le cose. I suoi ultimi libri, usciti per Mondadori e pubblicati in diversi paesi, sono Faremo foresta, 2018, Il ritratto, 2020, e Il dolore non esiste, 2024. Da Amata è stato tratto l'omonimo film, di cui ha firmato la sceneggiatura.
Codice 100780. Codice 100817. Santi Spartà. Orphans, edizioni Il Canneto. Genere romanzo. Durata 210 minuti. Lettura di Pierangela Giavazzi.
Sorgenti radioattive abbandonate, dimenticate, smarrite. Oggetti inconsueti, talora indispensabili per costruire in sicurezza ferrovie, navi, aerei, ponti, o per salvarci da malattie che appena qualche anno fa definivamo incurabili. E poi materie di straordinaria pericolosità, sparse tra noi per disattenzione, incuria, dolo, talvolta con la precisa volontà di provocare dolore e morte. Questi racconti traggono spunto da eventi reali nei quali il protagonista, più che la sostanza pericolosa, è l'ignoranza del rischio, la superficialità di chi dovrebbe vigilare su di esso, l'abisso di diffusa ignoranza sui pericoli che la tecnologia pone con frequenza sempre maggiore e ai quali si risponde troppo spesso con il rifiuto irrazionale, comodo alibi alla incapacità di affrontare problemi complessi, fingendo di risolverli in modo semplicistico e dilettantesco. Santi Spartà, a Citrezza, 1953. Dopo gli studi classici si è laureato in fisica presso l'Università degli Studi di Catania, acquisendo subito dopo il titolo di esperto in radioprotezione, grazie al quale ha svolto fin dal 1981 attività di consulenza rivolte alla sicurezza nell'uso di varie sorgenti di radiazioni e negli ambiti più disparati: la sanità, l'industria e la ricerca scientifica. Socio di associazioni scientifiche e professionali, ha promosso ed organizzato giornate di studio e di approfondimento sulla protezione contro i rischi costituiti dall'esposizione alle radiazioni.
Codice 100817. Codice 100941. Gabriele Corsi. Che bella giornata, speriamo che non piova. Edizioni Cairo. Genere romanzo. Durata 201 minuti. Lettura di Gabriele Parrillo.
Un dialogo a senso unico con la voce di un uomo che fa visita al padre. Padre che quasi non lo riconosce più perché affetto da una malattia che cancella la memoria giorno dopo giorno. Un papà anziano che ascolta, eppure sembra non essere lì. Quanto tempo servirà per raccontare la vita che è rimasta in sospeso tra i due? C'è qualcosa di importante che va detto? C'è un filo che va teso per provare a sentirsi davvero uniti? Allora il figlio raccoglie i ricordi e regala al padre un'esperienza lontana, di cui negli anni non avevano parlato un granché. Quando aveva svolto il servizio civile in una casa per mattacchioni, un manicomio. Le parole sono dolci, emozionanti. Gabriele Corsi diventa il collante tra due mondi, abitati da menti perse, ieri e oggi, come ci fosse stato un destino in quel vissuto che gli ha cambiato la vita. Un racconto ricco di sensibilità, dove i sentimenti sono vivi e ci riempiono di commozione e amore. Gabriele Corsi è uno showman, conduttore televisivo e radiofonico e componente del trio Medusa, terzetto che ha inventato e conduce ogni mattina Chiamate Roma 3131 su Radio DJ, da anni il programma mattutino più ascoltato d'Italia. Dopo una laurea in scienze politiche e l'Accademia di Arte Drammatica di Roma, si avvia in un importante percorso teatrale. È stato per 10 anni inviato della trasmissione Le Iene. Dal 2016 si dedica sempre più alle conduzioni televisive. Take Me Out su Real Time, Boss in Incognito e Reazione a Catena sui canali Rai. Dal 2019 è uno dei volti di punta di Discovery, con Deal With It, Il contadino cerca moglie e Don't Forget the Lyrics. Vincitore di un telegatto, dal 2021 conduce anche l'European Song Contest, da anni testimonial dell'ONG CESVI, nominato Goodwill Ambassador di UNICEF e spesso impegnato in missioni umanitarie nelle zone più povere del mondo. Ha all'attivo 2 libri come trio Medusa.
Codice 100941. Codice 101000. Pierre Martin, La donna senza memoria. 7° libro della serie del commissario Isabelle Bonnet e del suo assistente Jacobin Apollinaire Eustache. Edizioni Neri Pozza. Genere romanzo poliziesco. Durata 553 minuti. Lettura di Giuliana Paciolla.
L'amato sindaco Thierry non c'è più. La sua tragica scomparsa ha lasciato un vuoto enorme nella comunità di Fragolin, che solo con grande fatica e impegno sta lentamente tornando alla normalità. O almeno così sembra. Chissà se il tempo rimargina davvero tutte le ferite, si chiede Isabelle Bonnet, per tutti Madame le Commissaire, che di ferite se ne intende e sa bene che al loro posto rimangono sempre e soltanto cicatrici. E proprio quando Isabelle comincia a ricostruire una sembianza di quotidianità, le corsette mattutine tra i campi di lavanda, le nuotate nel mare blu, i caffè au lait con l'amica Claudine, ecco che la routine appena riconquistata va di nuovo in frantumi. Il suo fedele assistente Apollinaire si è scontrato letteralmente con un nuovo caso, rischiando di investire con la sua auto una donna che gli ha tagliato la strada, sbucando all'improvviso dal bosco. È in stato di shock, non riesce a parlare, non ricorda cosa le è accaduto e nemmeno il suo nome. Ha la testa fasciata per nascondere un taglio che però sembra medicato da un professionista. Isabelle non riesce a trovare indizi per risalire all'identità della donna e quando le domande che si accavallano diventano troppe, si decide a lanciare un appello sui social. Peccato che in quel momento la donna senza memoria svanisce nel nulla. Con il suo 7° caso da risolvere, torna in libreria una delle detective più amate della narrativa contemporanea che, tra il sole della costiera provenzale e le oscurità della natura, ci porta con sé in una nuova, appassionante avventura. Pierre Martin, P-I-E-R-R-E-M-A-R-T-I-N, pseudonimo di uno scrittore tedesco, è autore della popolare serie di Madame le Commissaire. Isabelle Bonnet e il suo assistente Apollinaire sono diventati veri e propri personaggi di culto, degni di figurare accanto alle più celebri coppie di detective letterari. Presso Neri Pozza e Beat sono apparsi Madame le Commissaire e l'inglese scomparso, 2021, Madame le Commissaire e la vendetta tardiva, 2021, Madame le Commissaire e la morte del capo della polizia, 2022, Madame le Commissaire e il quadro misterioso, 2023, Madame le Commissaire e la morte in convento, 2023, e Madame le Commissaire e l'amante assassinato, 2024.
Codice 101000. Codice 101034. Associazione Nanni Svampa. Svampeide. Edizioni You Can Print. Genere biografia. Durata 172 minuti. Lettura di Antonio Settanni.
Questo libro raccoglie le tante testimonianze divertenti e commosse degli interventi alla Svampeide il 23 aprile 2024 al Teatro Elfo Puccini di Milano. Da quando Nanni Svampa si è assentato, gli eventi a lui dedicati lo hanno ricordato soprattutto come chansonnier, cabarettista, interprete e studioso della canzone popolare lombarda. L'associazione Nanni Svampa con la Svampeide ha voluto anche mantenere viva la memoria dello scrittore, dell'autore teatrale, del traduttore, dell'attore, per mettere in luce la varietà e l'attualità della sua opera. Interventi di Massimo Cecconi, Mirella Conenna, Enrico De Angelis, Simone Del Vecchio, Umberto Faini, Daniele Fumagalli, Fiorenzo Grassi, Enrico Intra, Luca Maciachini, Mario Mascioli, Flavio Aurelio, Lino Patruno, Francesco Pellicini, Michele Sancisi, Leo Schiena di Barla. Fondata nel 2019 dalla famiglia dell'artista insieme a suoi amici e collaboratori per conservare la memoria e l'opera, l'associazione Nanni Svampa ha organizzato eventi di rilievo dopo il primo concerto tributo al Piccolo Teatro, voluto dai futuri soci Franco Francescato e Nucci Ferrari in accordo con Dina, a 6 mesi dalla scomparsa di Nanni, avvenuta il 26 agosto 2017. Nel corso dell'estate sforzesca 2021 ha avuto grande successo il concerto spettacolo Inseparabili come i binari del tram, dedicato a Roberto Brivio e a Nanni Svampa. L'associazione si occupa inoltre di portare avanti un progetto di Svampa, il conferimento di lauree humoris causa ad artisti laureati che non professino la loro disciplina. Il primo laureato in umorismo nel 2022 nell'Aula Magna della Università Bocconi è stato Cristiano Militello.
Codice 101034. Codice 101042. Nathalie Tocci, La grande incertezza. Edizioni Mondadori. Genere saggistica. Durata 309 minuti. Lettura di Giuliana Paciolla.
L'era della globalizzazione e della cooperazione internazionale è ormai da tempo in declino, un processo che negli ultimi anni ha subito una drammatica accelerazione. Da oltre un decennio ci troviamo a fronteggiare una serie di crisi senza precedenti che stanno ridisegnando gli equilibri globali. Prima la crisi finanziaria, poi quella migratoria, seguite dalla pandemia e infine le guerre in Ucraina e Medio Oriente. Di fronte a questa crescente incertezza, le nazioni tendono a ritirarsi in se stesse, un atteggiamento reso evidente dal ritorno dei populismi, dall'intensificarsi dei conflitti regionali e dalla crescente ostilità tra le potenze mondiali. Ci muoviamo in uno scenario internazionale di straordinaria complessità, dove cooperazione e competizione si intrecciano in modo inestricabile. In questo contesto, l'interdipendenza globale, fondata su un intricato sistema di interessi economici e commerciali, si rivela una lama a doppio taglio. Da un lato, è fonte di prosperità e pace, dall'altro, genera insicurezza e tensioni crescenti. Allo stesso tempo, non esiste più una semplice dicotomia tra democrazia e autocrazia. Il panorama politico odierno è fatto di mille sfumature di grigio, dove le certezze del passato cedono il passo a nuove e spesso inquietanti realtà. In questo libro, Nathalie Tocci ci conduce attraverso le fasi che hanno determinato la progressiva chiusura del mondo aperto al quale eravamo abituati. Attraverso una lucida analisi del passato recente, mette in risalto le profonde contraddizioni che caratterizzano il nostro tempo, invitandoci a riflettere sulle sfide che ci attendono,
e sulla necessità di imparare a convivere con la complessità del presente. Perché se c'è una cosa certa, è che il mondo entrerà sempre più nelle nostre vite, anche quando vorremmo tenerlo fuori. Nathalie Tocci è direttore dell'Istituto Affari Internazionali, professore part-time alla School of Transnational Governance dell'Istituto Universitario Europeo e professore ordinario all'Università di Tubinga. Editorialista per La Stampa, The Guardian e Politico, è stata consigliere speciale dell'Alto Rappresentante dell'Unione Europea e in tale veste ha scritto la strategia globale della UE e lavorato alla sua attuazione.
Codice 101042. Codice 101045. Johnny Cash, l'autobiografia. Edizioni Baldini e Castoldi. Genere biografia. Durata 730 minuti. Lettura di Luca Mauceri.
Gli alti e bassi di una carriera inimitabile, le difficoltà e i trionfi, i concerti e la solitudine. Nelle parole di Johnny Cash, uno dei pochissimi cantanti ad avere venduto più di 90 milioni di dischi, c'è tutta la storia di un uomo che ha viaggiato fino all'inferno e ritorno. Il Man in Black, scomparso 20 anni fa, racconta la sua gioventù nell'Arkansas, lo status di superstar raggiunto a Nashville, la capitale del country, la sua lotta contro la dipendenza da anfetamine e l'incontro con June, moglie e compagna di una vita. Un artista fuori dal comune, poliedrico, oscuro e moderno, il più grande narratore in versi della storia d'America. Johnny Cash, Ilunga O-H-N-N-Y, C-A-S-H, 1932-2003, è stato uno dei personaggi più popolari e influenti della musica americana. Dopo successi come Folsom Prison Blues, Ring of Fire e I Walk the Line, a partire dalla metà degli anni 90 ha vissuto una seconda giovinezza, interpretando brani di band come Depeche Mode e Nine Inch Nails, e diventando un punto di riferimento anche per i musicisti di ultima generazione.
Codice 101045. Codice 101046. Giovanni Di Marco, la versione di Tonino per i ceci e i polacchi. Edizioni Baldini e Castoldi. Genere romanzo. Durata 868 minuti. Lettura di Luca Mauceri.
Il giorno in cui si celebra il funerale della madre di Tonino, la gente non parla d'altro che dell'attentato a Carol Wojtyła. Siamo in un paesino dell'entroterra siciliano. Tonino è un bambino di 7 anni, curioso, intelligente e vitale, con una passione smodata per la Juventus. Ma la confusione e la rabbia che prova quel giorno scavano nel suo animo, lasciando cicatrici profonde. Tonino pare destinato al ruolo di vittima, non solo in quanto orfano, ma anche perché da lì a breve riceverà le attenzioni morbose di padre Alfio. In risposta agli abusi e quasi obbedendo a un impulso autodistruttivo, Tonino rischia di diventare il carnefice di se stesso. Mentre nel mondo di fuori si ragiona di guerra fredda e si festeggia il mondiale dell'82, dentro di lui tutto sembra andare lentamente in frantumi. Le amicizie, la bellezza dell'amore, la possibilità di un futuro, il rapporto con la famiglia. Del bambino che era non rimane che un'eco lontana, che Tonino, crescendo, faticherà ad ascoltare, perseguitato dal senso di colpa. La sua speranza di salvezza è Tania, la giovane vicina di casa che gli farà da seconda madre, una ragazza con uno spirito indomito e un passato burrascoso, nonché l'unica persona disposta a lottare perché Tonino ottenga giustizia. Prendendo come filo conduttore l'esperienza del protagonista, questa storia riesce a far luce sul dramma reale delle vittime di abusi da parte di membri del clero e sull'ostinato quanto ingiustificabile silenzio che, per anni, ha protetto i carnefici abbandonando le vittime al proprio destino. Un romanzo d'esordio potente e coraggioso, capace di raccontare con ironia e leggerezza la perdita dell'innocenza, la ribellione e i tentativi di riscatto di un bambino, diventato adulto troppo in fretta. Giovanni Di Marco, 47 anni, è nato a Palermo e vive a Marineo con la moglie e i due figli. Giornalista freelance, collabora con diverse testate. Su Instagram cura il profilo @thebooklover_it. Grande appassionato di letteratura. Questo è il suo primo romanzo.
Codice 101046. Codice 101071. Michael J. Fox, Il ragazzo del futuro. Edizioni Tea. Genere biografia. Durata 246 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
All'inizio del 1985, Michael J. Fox era già una delle star più amate della televisione americana, grazie alla celebre sitcom Casa Keaton. Ma la sua carriera stava per compiere un salto straordinario grazie ad un'occasione irripetibile. La produzione di un film d'avventura sui viaggi nel tempo, Ritorno al futuro, stava attraversando una fase critica, finché il regista Robert Zemeckis e il produttore Steven Spielberg non presero una decisione drastica. Sostituire l'attore protagonista e affidare proprio a Michael J. Fox il ruolo di Marty McFly. Da quel momento la sua vita divenne un tour de force senza precedenti. Di giorno sul set di Casa Keaton, di notte su quello di Ritorno al futuro. Per mesi, ogni giornata fu un vero e proprio viaggio nel continuum spazio-temporale, passando da un personaggio all'altro, da una storia all'altra. Così, la sfacciataggine di Alex, il carisma di Marty e il talento comico di Michael si fusero in un mix unico, destinato ad entrare nella storia del cinema e della televisione. Il ragazzo del futuro intreccia il racconto in prima persona di Michael J. Fox con testimonianze inedite degli altri membri del cast e della troupe che resero possibile questa incredibile impresa creativa. Il risultato è un memoir emozionante e irresistibile, ricco di aneddoti, che celebra la storia straordinaria e vera di uno dei film più amati di sempre. Michael J. Fox ha recitato in film come Ritorno al futuro, Il segreto del mio successo, Doc Hollywood, Vittime di guerra e Mars Attacks, e in serie TV come Casa Keaton, Spin City, The Good Wife e Scrubs. Tra i suoi tanti premi vinti si contano 5 Emmy Awards, 4 Golden Globes e un Grammy Award. Nel 2000 ha fondato la Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, la più grande organizzazione al mondo per la ricerca contro il Parkinson.
Codice 101071. Codice 101072. Leonardo Notar Bartolo, Peter D'Angelo. Rubare l'impossibile. Edizioni Rizzoli. Genere biografia. Durata 442 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
Superati i sistemi di sicurezza più avanzati al mondo, oltre mezzo miliardo di dollari in diamanti. La notizia rimbalza in tutto il globo. Sì, la notte del 15 febbraio 2003, ad Anversa, sono stato io a derubare il cavo più sorvegliato del pianeta. La realtà talvolta supera la fantasia. È il caso del colpo messo a segno da Leonardo Notar Bartolo e ora trasformato in fiction TV nella serie Prime Video Everybody Loves Diamonds. In effetti Notar Bartolo non è un tipo qualsiasi. Genio criminale assoluto, nei suoi anni di carcere è stato contattato da scrittori, sceneggiatori e persino da J.J. Abrams e dalla Paramount, che volevano ispirarsi a lui in quanto ladro più scaltro di sempre. Ma finora, da buon fuorilegge, era rimasto abbottonato. Adesso però, avendo terminato di scontare la propria pena, ha finalmente deciso di raccontarsi, descrivendo ogni singolo istante della clamorosa rapina di Anversa, ma anche ritornando indietro sino all'infanzia per svelarci come sia diventato quello che è. Quali momenti biografici possono sviluppare l'impulso a rubare fino a tramutarlo in una missione di vita? Come si forgia il codice morale di un aspirante ladro? Scopriamo che per Leonardo singoli episodi furono le scintille che innescarono un vero e proprio decalogo interiore. E in che modo si formano le competenze, si affina l'intuizione, si esercita la prontezza necessarie per beffare sistemi di sicurezza, polizie e investigatori? Rubare l'impossibile è un libro unico. Autobiografia senza filtri di una mente finissima e inquietante, racconto mozzafiato di imprese criminali, in primis Anversa ma non solo, e scandaglio della psiche umana nelle sue pieghe più oscure. Leonardo Notar Bartolo, nato nel 1952 a Palermo, trascorre l'infanzia tra Modena e Torino, dove a 5 anni commette il suo primo furto. Dopo la scuola elementare comincia a lavorare aiutando il padre, camionista, ma capisce presto che la sua strada è un'altra: rubare. Il seguito è raccontato in questo libro, fino al clamoroso colpo di Anversa del 2003, per cui Notar Bartolo ha scontato tutta la pena, tornando ad essere un uomo libero. Peter D'Angelo è un giornalista d'inchiesta, autore televisivo e regista. Ha firmato inchieste per il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Venerdì, Il Fatto Quotidiano. Ha collaborato con vari programmi televisivi: Agorà, Petrolio, Report, Presa Diretta, La Storia Siamo Noi, Elisir e Mi Manda Rai 3.
Codice 101072. Codice 101135. Pino Rinaldi, Nunziato Torrisi. Il mostro è libero, se non è morto. Firenze, 16 delitti, ancora senza il vero colpevole. Edizioni Type Media. Genere, inchieste e interviste. Durata, 516 minuti. Lettura di Giovanna Degli Esposti.
Una scia di sangue lunga 17 anni, capace di gettare nel terrore la Toscana Felix della seconda metà del Novecento, terra simbolo di cultura, buon vivere e prosperità. Una vicenda cruenta e spaventosa che svela anche gli aspetti meno edificanti della sua provincia, tra guardoni, maghi, esperti di esoterismo, sette sataniche, logge massoniche. È la storia del mostro di Firenze, autore di 8 duplici delitti di giovani coppie tra il 1968 e il 1985. Omicidi che in alcuni casi furono orribilmente segnati dallo scempio compiuto dall'assassino sul corpo delle ragazze. Una pista investigativa, tra le molte più o meno plausibili, portava a un clan di sardi insediato nell'area fiorentina. L'indagine fu condotta dall'allora maggiore dei carabinieri, Nunziato Torrisi, e oggi viene raccontata in questo libro scritto da Pino Rinaldi e dallo stesso Torrisi. Grazie alla loro ricostruzione, sappiamo che quell'inchiesta naufragò anche per il sotterraneo conflitto tra polizia e carabinieri, tra magistrati giudicanti e requirenti. La vicenda prese altre strade e si concluse processualmente molti anni dopo con la condanna dei cosiddetti compagni di merende, riconosciuti colpevoli solo per alcuni di quei delitti, e con il presunto capo di quel gruppetto, Pietro Pacciani, morto innocente dopo la sua assoluzione in appello. Cosicché l'indagine di Torrisi oggi appare più che mai credibile, con aspetti e dettagli che fanno riflettere su possibili errori, omissioni e clamorose sottovalutazioni, fino a far ritenere che il vero mostro non sia mai stato preso, con il risultato terribile che quei delitti sono ancora irrisolti. Giuseppe Rinaldi, detto Pino, è giornalista, autore e conduttore televisivo. Nato a Roma nel 1961, dal 1990 è inviato del programma Chi l'ha visto, dove rimarrà per 27 anni. Nel 1998 è autore di uno scoop clamoroso. È a lui che Ferdinando Carretta confessa di aver sterminato la famiglia.
Successivamente scrive e conduce per la RAI molti programmi, tra i quali Vertigo, Commissari e Detectives. Su 9 è alla guida del format Faking It, Bugie e Verità. Nunziato Torrisi, generale di brigata dei carabinieri in pensione, è nato a Riposto, Catania, nel 1939. Nel 1983, a Firenze, si occupa dei delitti seriali del mostro di Firenze. Nel 1986, a Lecce, quale comandante del comando provinciale, riesce ad assicurare alla giustizia 45 elementi della Sacra Corona Unita. Come ultimo incarico è comandante carabinieri della Banca d'Italia. Sposato, due figli, è laureato in scienze politiche. Ha ricevuto la medaglia mauriziana e la medaglia d'oro al merito di lungo comando.
Codice 101135. Codice 101136. Abel Quentin, I quattro che predissero la fine del mondo. Edizioni E.O. Genere romanzo.
Berkeley, 1973. Dipartimento di Dinamica dei Sistemi. Quattro giovani ricercatori lavorano al rapporto IBM 360, alias Big Baby. I risultati sono senza appello. Se la crescita industriale e demografica non rallenta, il mondo, così come lo conosciamo, collasserà in meno di un secolo. Nella squadra ognuno reagisce a modo suo. I coniugi Mildred e Eugene Dundee decidono di salire sul ring per allertare l'opinione pubblica. Paul Carrillo pensa solo alla carriera e sfrutta la catastrofe a suo vantaggio. Johannes Goodson, enigmatico genio della matematica, addirittura si dà alla macchia. Alcuni dicono che sia impazzito. 50 anni dopo, un giornalista si mette sulle sue tracce. Lo insegue fino a un fiordo sperduto in Norvegia, nel silenzio delle foreste scandinave, in cerca di risposte sulla predizione che gli ha cambiato la vita per sempre. Attraverso il ritratto potente di una generazione che ha conosciuto ogni strada e ogni deriva, Abel Quentin offre una satira feroce di un mondo che balla sull'orlo dell'abisso. Abel Quentin, A-B-E-L-Q-U-E-N-T-I-N, è un romanziere e avvocato. Dopo Sir, selezione Prix Goncourt 2019, e Il Veggente de Temps, pubblicato da E-O nel 2024, Prix de Flore, selezione Prix Goncourt e Prix Renaudot 2021. I quattro che predissero la fine del mondo è il suo terzo romanzo.
Codice 101136.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.